uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, bentornati a The Soup of the Day, una nuova puntata di questo inizio settimana, secondo di giugno, caldo ma ancora un po' uggioso, Angelo.
Sì, però dai, ci stiamo avvicinando, dai, su. Non dobbiamo essere... non dobbiamo essere negativi, su.
Tu ti avvicini alla seconda vaccinazione, quindi sei quasi autonomo, non hai bisogno di wifi, sei magnetico. Hai provato la cosa del magnete sul braccio?
No, però mi sono accorto che posso, che anche se stacco il contatore della corrente, la luce in casa c'è lo stesso.
Ah, quindi sei tipo salvavita.
Mi sembra un vantaggio non indifferente.
Eh sì, infatti, ricordiamocelo per i prossimi feste che faremo assieme, perché...
Invece di portarti carica batterie del telefono che si scarica,
comunque, essendoti vaccinato... Bravo, per poi ti sei vaccinato prima, quindi comunque rispetto a me sarai più potenziato, no? È un fatto di anzianità vaccinale. Ma veniamo a noi, ricordiamo, ogni tanto lo ricordiamo, fra poco inizia anche l'Overs, quindi siamo veramente, stiamo lentamente, o anzi direi anche velocemente, abbracciando il Pride Month. E proprio sulla scia di questo Pride Month c'è una nuova notizia riguardante Sophie Turner, la star di Game of Thrones, che appunto nel giorno del Pride, nel mese del Pride, ha pubblicato questa storia su Instagram dove ha detto: "Time is a straight, so neither am I", come dire, il tempo non è straight, come direbbero, come lo tradurremo, perché in italiano
cioè,
è il doppio, non è diritto, non è lineare. Straight in inglese, per chi non lo parlasse, vuol dire etero anche, quindi ha giocato un po' su sta cosa, e neanche lo sono io, quindi come indicare una, se non altro, bisessualità. Buon segno, perché vuol dire che le star stanno approfittando e sensibilizzando allo stesso tempo di questo mese per ricordare che non è tutto bianco e nero, come dire.
No, infatti, e ce ne sono svariate, no? Cioè, in tutti i campi. Adesso stiamo parlando, noi siamo più attenti al mondo del cinema e della televisione, però anche nella musica ultimamente questo discorso viene fatto, e viene fatto in un modo abbastanza ampio, no? Cioè, in questo caso lei si dichiara bisessuale. Nel caso, ad esempio, che ne so, di Demi Lovato, che è l'ultima che mi viene in mente in ordine di apparizione sui nostri schermi, lei ha fatto sta un po' facendo il discorso che ha fatto Elliot Page, quello di non considerarsi più di un genere, di considerarsi non binary, e quindi di non trovarsi a proprio agio con una descrizione o maschile o femminile, cosa che aveva fatto Sam Smith l'anno scorso più o meno. Quindi c'è un po' questa, e appunto, come dicevi tu, è significativo che sia, che accada in questo mese. Probabilmente sia significativo per il senso proprio del mese dei festeggiamenti, e del noi paradossalmente in Italia abbiamo un mese che celebra questo tipo di diversità e di inclusione, nel momento in cui in Parlamento si stanno spellando uno con l'altro pur di non far passare una legge che sarebbe solo che porterebbe solo dei vantaggi e non dei svantaggi a nessuno. Ma comunque è significativo che nel mese del Pride ci sia tutta questa visibilità. Uno, volendo vedere le dietrologie a tutti i costi, uno potrebbe dire: ah, ecco, lo fanno apposta adesso, perché sanno che così l'impatto mediatico è, diciamo, amplificato dal fatto che la notizia viene collegata al Pride Month, e quindi ha un'ulteriore, però anche se fosse così, pazienza, ecco, io direi, perché lo scopo finale è di dare più visibilità e di sensibilizzare il maggior numero di persone possibile.
Sì,
quindi
infatti,
questo lo fa
poi...
in modo un po' più peloso a proprio vantaggio, chi se ne frega, va bene lo stesso, ecco.
Straconcordo, e per celebrare Pride Month incominciamo, ascoltiamoci un po' di musica e poi torniamo a parlare di star che fanno sempre la differenza. Fred. Ed appunto l'avevo incominciato ad accennare prima della pausa musicale, parliamo oggi questo lunedì mattina di star che fanno la differenza. In che senso? Perché si fanno sentire e aiutano un po' tutti. In questo caso direi che Kate Winslet ha fatto molto parlare di sé questa scorsa settimana e direi che il suo insorgere per un, diciamo così, un ritocchino di troppo fatto in un nuovo film che stiamo per vedere, il suo insorgere a tutto ha giovato un po' a tutti, gioverà un po' a tutti questa cultura, sì, dell'apparire, no? Ma raccontiamo meglio.
Sì, esatto, perché la nostra fantastica Kate Winslet è protagonista di una serie nuova dell'HBO che si chiama Mayor of Easttown, che si titolerà in italiano Omicidio a Easttown, dove lei fa la parte di una investigatrice.
Che dovrebbe andare in onda da mercoledì 9 giugno su Sky Atlantic, questo notizia, esatto, di servizio.
Altra notizia di servizio che... affiancato a Kate Winslet ci sarà Guy Pearce, mm-hmm, che si erano già trovati sullo stesso set per Mildred Pierce dieci anni fa ormai, praticamente lei si è sollevata contro il Publicity Department dell'HBO perché si è accorta che avevano fatto nelle foto pubblicitarie, nei manifesti e in tutta la, voglio dire, in tutte le immagini utilizzate per la stampa, avevano fatto dei ritocchi alla sua pancia e alle sue rughe d'espressione in viso, e lei si è sollevata dicendo: assolutamente guai a voi se mi ritoccate, adesso mi dovete rimettere come ero prima, come sono,
come sono, esatto,
perché lei dice: intanto io ho superato questa fase in cui di rifiuto dell'accettazione del mio corpo e del mio essere per il vantaggio promozionale del lavoro che faccio, perché non me ne frega più nulla, io sono quella che sono e mi dovete prendere quella che sono. E in più lei dice: non ha veramente senso che io interpreto una detective di mezza età in una cittadina della Pennsylvania che è separata, con i figli, che abita con la madre, insomma, che ha una vita che le dà tutto tranne che il tempo di pensare a essere super fashion oppure a mettersi le cremine intorno agli occhi. Quindi è veramente un controsenso che l'immagine del mio personaggio venga presentata come non è, anche perché io sono quella donna, io mi riconosco nel fisico e nella vita, nei problemi di quella donna, e quindi il mio lavoro deve essere valutato per quello che riesco a dare, non per come appaio.
Come non amarla,
no? Sì, no, infatti, noi l'amiamo, poi l'amiamo anche perché lei proprio sembra quasi che lo faccia apposta a scegliere ruoli che, se posso dire, tra virgolette, umiliano la sua bellezza, perché anche in Ammonite, che noi non chissà quando mai lo vedremo, lei ha un ruolo che è completamente... opposto ai canoni di femminilità e di bellezza, non solo moderni, ma anche quelli che c'erano nel primo Novecento, mi pare, fino all'Ottocento, quando si svolge il film, mi ricordo. E poi, appunto, dicevo, sembra una banalità, no? Invece cioè, non lo sono, perché viviamo senza svelare niente a nessuno, viviamo in un'epoca in cui i filtri fanno da padrone. E quindi noi quasi tutti abbiamo foto in cui non siamo mai esattamente noi al 100%, invece lei vuole essere.
Stavo riflettendo quando ho letto questa notizia, ho pensato che non era la prima volta che Kate Winslet veniva coinvolta, diciamo, in questioni relative al fisico. Ricordiamo che anni e anni fa lei quasi era considerata una incarne, che all'epoca di Titanic certo, quasi non la volevano per quelle scene e tutto, perché per la sua corporatura, che non è mai stata magrissima nel senso di anoressico del termine, ma lei è sempre stata una curvy, proud curvy, sì, e neanche tanto, però voglio dire, per gli standard di Hollywood, e ha dovuto spesso farci conti con una serie di commenti poco carini, quasi da fat shaming, che se ci pensi fa veramente tanto ridere, fa sorridere, anche una mancanza di rispetto verso chi è magari più che curvy e quindi deve fare un lavoro su di sé per amarsi e accettarsi così, cioè nel suo caso è proprio mancanza di rispetto a Gogo. Però guarda caso, diciamo, nel suo percorso di vita si è sempre dovuta trovare a ricordare un po' alla gente che sta fuori di capoccia, per dirlo in francese, e che ce l'abbiamo molto tutte più sballate queste concezioni. Quindi viva Kate, come ho detto all'inizio, per questo doppio motivo, perché difendendo se stessa e la propria autenticità, poi alla fine fa un lavoro per tutti. Fred. Da oggi 7 giugno su Sky Now, caro mio angelo, arriva Security di Peter Kelsom. È un primo thriller Sky Original. Il protagonista è Marco D'Amore, insieme a un cast bello folto, composto da Maya Sanza, Fabrizio Bentivoglio, Silvio Muccino, Valeria Bilello, Tommaso Ranni e Ludovica Martino, solo per nominare quelli più presenti sullo schermo. E Peter Kelsom, se ti suona, è lo stesso di Shall We Dance, Serendipity e Anna Montana. E sottolineerei Anna Montana, perché c'è chi mi ha detto, vabbè, ma questo ha diretto Anna Montana, ho detto non mi toccate Anna Montana, The Climb era una grande canzone, cioè, quindi vorrei anche aggiungere.
È sufficientemente eclettico, no? Perché da Anna Montana a Serendipity...
Sì, un pazzo, lui un pazzo.
È un pazzo vero.
Okay, sì, un pazzo vero, te lo dico, perché ti anticipo che innanzitutto il film è tratto dal libro omonimo di Stephen Amidon, lo stesso del Capitale Umano. Quindi siamo proprio in perfetta area thriller, lo stesso che è molto bravo a ambientare questi thriller nelle cittadine di provincia. E quindi Kelsom, che ha fatto? L'ha spostato dall'America all'Italia, e in particolare nella Forte dei Marmi benestante Invernale. Per cui è villoni, sistemi di sicurezza. Marco D'Amore interpreta questo Roberto, che è a capo appunto della società che gestisce tutti i sistemi di sicurezza delle villone dei ricchi di Forte dei Marmi. Questo proprio senza parafrasare. Avviene una violenza su una ragazza, una delle figlie, diciamo, del vicinato, e da lì lui cerca di capire, attraverso proprio tutte le telecamere, i filmati, indagini, diciamo, fatte di soppiatto e di nascosto, per capire un poco tra i vari esseri umani ambigui che si aggirano chi possa essere il colpevole. E in questa indagine, diciamo che molti attorno a lui contribuiscono per non fargli raggiungere la verità, tra questi anche addirittura sua moglie, interpretata da Maya Sanza, che in realtà è candidata a sindaco e si accompagna da personaggi abbastanza infelici, tra cui l'ambiguissimo imprenditore interpretato da Fabrizio Bentivoglio, che poi in conferenza ha pure detto, vabbè, ma è una pacchia quando capitano i villain, no? I cattivi, perché per un attore è la cosa più divertente che c'è.
Sì, che lì si era abbastanza divertito anche con un cattivo molto più soft nell'Isola delle Rose, no?
Sì, che esatto, cioè proprio lui, questi esseri umani che si contraddicono. Qui fa, senza spoilerare, fa, vabbè, questo imprenditore che in realtà non vuole essere toccato, cioè se tu lo tocchi te sbrocca, e già quello fa strano. Poi Bentivoglio è molto bravo, con quella sua voce un po' strana riesce benissimo a creare quella sensazione di distacco, così come riesce benissimo invece a interpretare personaggi che ami, vedi quello Scialla per esempio,
Sì,
contrario,
sì.
Qui è perfetto, qua lo odi al primo secondo, cioè già ti sta su sulle, come dire, non c'è proprio bisogno di fare grandi sforzi. Ma veniamo a perché Peter Kelso è pazzo. In realtà lui aveva proprio questo sogno nel cassetto di girare in Italia, perché c'ha casa da tanti anni proprio a Forte dei Marmi, e nell'incontro con la stampa ha fatto la diretta su Zoom dalla spiaggia, e per provare che era veramente spiaggia si è alzato coi pantaloncini, così il cappello, gli occhiali, e ha incominciato a buttare la sabbia per l'aria, per dire non è un prop, capito, non è un background di Zoom, sto proprio in spiaggia. Quindi già
sto,
magnifico,
sto proprio
già
pazzo. Voleva
quindi,
dire proprio,
se lo volete fare per Peter Kelso, guardiamo Security giusto così, perché bisogna onorare la pazzia. Però intanto, per farci un'idea di cosa si può vedere questo primo Sky Original Thriller, io in conferenza stampa li ho incontrati tutti e ho parlato con loro proprio della principale ambiguità del film, no? E cioè l'idea che la videocamera di sicurezza in generale possa essere proprio simbolo di ambiguità, perché da esiste e nasce per garantire sicurezza, ma allo stesso tempo è la cosa più inquietante che c'è. C'è il pensiero che non c'è una stanza e non c'è un momento in cui non si viene spiati e osservati. Quindi cosa siamo disposti a fare per sentirci sicuri? E su questa domanda, su questo dualismo, su questa ambiguità hanno risposto in molti, ma nello specifico gli uomini, a partire da Marco D'Amore, poi ha risposto Tommaso Ragno, infine Silvio Muccino, grande ritorno in qualità di non solo di interprete, perché qui fa un professore abbastanza narcisista che fa innamorare la figlia adolescente di Marco D'Amore nel film, quindi proprio un luminare narcisista, ed è firma anche la sceneggiatura, quindi co-sceneggiatore di questo film Silvio Muccino. Quindi lui ha concluso un po' il ragionamento sulla domanda che io ho fatto, e quindi Angelo, ve la facciamo ascoltare.
E noi ci ascoltiamo molto volentieri.
The Soup of the Day.
Ciao, buongiorno. Allora, io faccio leva un po' su quello che ha detto Marco a proposito di angoscia, e porto avanti una riflessione fatta con una collega ieri dopo il film, e cioè, come avete, questa è ampio la domanda a chi mi vorrà rispondere, a tutti, come avete gestito l'idea un po' di questo film, quello di una telecamera che è sia paradossalmente sinonimo di sicurezza ma anche di ipercontrollo, quindi una costante doppia faccia.
Sicuramente questo doppio gioco di inquadrature ha reso il film, anche per noi che lo agivamo, super interessante, anche perché Peter ha avuto la capacità e devo dire anche l'insistenza per riuscire a realizzare anche le scene più difficili osservate attraverso lo sguardo delle telecamere di sicurezza. E questo, secondo me, per raccontare di quanti filtri ci sono in questo film attraverso cui si può osservare la realtà. Esiste un filtro che è tecnologico, esiste un filtro che è emotivo, quindi legato strettamente ai personaggi, esiste un filtro che è profondamente narrativo, perché è quello del regista, quindi è come se all'interno dello stesso racconto ci fossero una moltitudine di punti di vista che rendono, secondo me, questo un film molto aperto e soprattutto libero, che lascia grande possibilità al pubblico di discernere, di fare e concludere il proprio percorso con autonomia e con spirito critico. È un film che non mette punti esclamativi, ma lascia dei grandi interrogativi rispetto alle vicende che racconta, alle situazioni che investono i personaggi, e soprattutto alla domanda principale che pone, appunto, fin dal romanzo di Steven, cioè quanto costa e quanto si è disposti a pagare per essere sicuri.
Beh, io posso dire solo una cosa: non solo sono d'accordo con quello che ha detto Marco, ma in effetti questa storia della trasparenza è un po', diciamo, questa richiesta che ci viene fatta da parecchi anni, anche recentemente, di essere trasparenti, di essere trasparenti. In realtà mi sembra una grossa minaccia, ma non soltanto in termini politici, ma anche individuali, perché quanto più è trasparente una cosa, tanto meno in realtà, secondo me, perdi anche degli aspetti, diciamo, della vita che hanno a che fare anche con una, con l'invisibilità, col non poter, non so se sto rispondendo, aiutatemi anche voi, nel senso che comunque il tema del film appunto è security, cioè io dico sicurezza, essere sicuro da che cosa. Più è sicuro, a quanto pare, più promette di essere sicuro, in realtà meno lo sei, insomma, ecco. Quindi per quanto possa essere banale quello che dico, tuttavia lo riscontro nella vita di tutti i giorni, insomma, che questa infatti è una cosa che va, diciamo, non posso svelare, ma è una delle cose che rende anche questo film tragico per certi aspetti. Per certi aspetti mi ritorna in mente Blow Up in questo momento, non ci avevo pensato, di Antonioni, perché appunto più ravvicino la cosa meno la vedo, insomma, ecco, è come se mancando, cioè con la richiesta di totale trasparenza, in realtà annullo la distanza, una distanza che mi permetterebbe probabilmente un altro tipo di percezione. C'è una cosa: una volta senza questa trasparenza io potevo inventarmi chi volevo essere. Adesso, se uno vuole sapere qualcosa di me, può andare a vedere sui social, oppure andare a vedere sui database, oppure non hai più la possibilità, come dire, di essere misterioso,
di sparire, certo. Ecco,
lo dico anche come gioco sociale, come cosa, per carità, non qualcosa, insomma, che abbia a che fare con fare del male agli altri.
Sì, il film rappresenta molto molto bene, secondo me, questa dualità, questo rapporto di dipendenza che abbiamo in realtà dal nostro bisogno, dalla nostra illusione di essere protetti. Veniamo alla fine controllati dai muri che vogliamo alzare. E il film ha il merito, il libro, ma il film più del libro ancora, secondo me. In questo caso devo dire, perché visivamente lo esprime. Peter ha un grandissimo talento anche visivo, proprio nel raccontare per immagini. Racconta e rappresenta perfettamente questo, una specie di percorso dalla notte all'alba, dall'interno all'esterno, dalle chiusure, dalle claustrofobie, da queste telecamere che ci rappresentano, che ci guardano, che ci controllano, ha una capacità poi di riuscire a interfacciarsi vis-à-vis con le persone. E non voglio aggiungere altro, perché questa è veramente forse la cosa più bella del film, ed è una cosa che lo spettatore dovrà gustarsi, come me la sono goduta io da spettatore quando mi sono visto il film. Però è una di quelle storie che, a distanza di un anno e mezzo, e soprattutto con l'anno e mezzo che abbiamo vissuto noi, ha guadagnato una forza e una emotività enorme. Quindi è davvero il merito di Peter di essere stato, e di Amidon, di aver intercettato una storia come questa e averne fatto un racconto che ci riguarda tutti da vicino.
The Soup of the Day.
Ed abbiamo ascoltato le voci di Marco D'Amore, Tommaso Ragno e Silvio Muccino tra gli interpreti di Security, il primo thriller Sky Original su Sky e Now da 7 giugno. Noi torniamo sempre su Pod Day dopo la pausa musicale.
Red Film Radio.
In questo inizio settimana, lontano da noi, in quel di Venezia, a fare tante cose belle e cinefile, Angela, spero tu sia pronta a consigliarci cosa vedere stasera.
Cara Chiara, sono prontissima a consegnare un film che so piacerà a tutti, ma so soprattutto piacere a te. Infatti si tratta di Ho ucciso mia madre, Je tue ma mère, di Xavier Dolan, che Cielo ci regala, perché questo è veramente un regalo, alle 21:15. Film girato nel 2009, quando Xavier Dolan aveva 20 anni, ma che aveva scritto a 16. Beh, in qualche modo è la sua autobiografia, perché si racconta di un ragazzo gay che vive con la madre, una madre singola perché il padre li ha abbandonati, e si ritrova a dover gestire una crescita, un passaggio alla maturità particolarmente difficile, perché deve scontrarsi con la possessività della madre e anche con l'amore per un altro ragazzo che la madre non neanche intuisce. E quindi che cosa può immaginare un ragazzo giovane che ha voglia di libertà, che ha voglia di essere se stesso, se non di uccidere la propria madre? Del resto, se Edipo uccide il padre per poter crescere, insomma, naturale che un ragazzo possa pensare di eliminare l'ostacolo che vede di fronte a sé per poter intraprendere una via pienamente completa e felice, infelice, questo poi lo dice e lo dirà il cammino, ma comunque è un passaggio fondamentale. Naturalmente stiamo parlando a livello metaforico. Il film fu un vero colpo di fulmine per moltissimi, del resto è assolutamente sorprendente, perché questo ragazzo interpretato dallo stesso Xavier Dolan, Hubert, è talmente ricco di emotività, è talmente fresco anche come personaggio, nonostante il film si rifaccia a un'estetica che è molto degli anni Ottanta, che ovviamente Dolan in prima persona non può aver conosciuto essendo più giovane, però un film pieno di vitalità e che rivela assolutamente al mondo che Dolan era un vero enfant prodige. Del resto 20 anni sono pochissimi per girare un film di questa intensità, lui riesce benissimo a superare tutti quelli che potevano essere gli ostacoli, perché il film non è facile, raccontare un coming of age è sempre difficile, perché bisogna mettersi nei panni di un adolescente o di adolescenti, e lui è lì, eccolo, è appena fuori da quell'età, e insomma già talmente lucido da poter raccontare con una intensità, una vitalità e una ricchezza estetica sorprendenti quella che è quello che era è stata la sua vera storia, naturalmente ovviamente riscritta e resa universale. Insomma, è un film assolutamente da non perdere. Chiara, so che tu sei felice perché adori Dolan come me, e quindi tutti di fronte al televisore stasera per vedere Ho ucciso mia madre.
E vabbè, non potrei essere più commossa per questa scelta, che tra le tue migliori di sempre di questa sezione di The Supposed Day, viva Xavier Dolan.
Fred Film Radio. E lo so che siete tristi, perché avete capito, questo è l'ultimo intervento della giornata The Supposed Day. Io sono Chiara Nicoletti, sempre col mio caro Angelo Acerbi, nel nostro sempre duetto qui, favorito dall'assenza di quasi totale di Angela, perché è a Venezia a fare tante cose belle, tante cose buone, e sempre di festival noi parliamo, e in questo caso parliamo, prima di salutarci, di un film uscito da un festival, in particolare l'ultima Berlinale, quella che si è tenuta virtualmente per noi addetti ai lavori ad inizio marzo, e poi con la versione estiva open air adesso in questi ultime settimane a Berlino, perché un film italiano, quello di Pietro Marcello, dedicato a Lucio Dalla per Lucio, sarà finalmente al cinema, e Angelo, ti avverto, sarà solo per 3 giorni, quindi uscita evento per Pietro Marcello per Lucio.
Bisogna sbrigarsi moltissimo.
Bisogna sprigarsi tra il 5, il 6 e il 7 luglio, quindi la notizia ve la stiamo dando quasi quando è stata data, per cui ci avete tempo per prenotarvelo.
E invece tu, Angelo, venerdì alla fine poi non hai commentato con noi Cannes, ma avremo modo, tanto lo sai che questa settimana c'è anche la conferenza stampa della Kenzen, quindi ci sarà da parlare. Ma intanto una notizia che poi venerdì non siamo riusciti a dare, che invece nelle sezioni collaterali e in particolare invece di Semen c'è un regista, un grandissimo regista rumeno che io amo particolarmente, Cristian Mungiu, che sarà il presidente della Semen.
Bene, no, lui è un grande, sono d'accordo, sì. Anch'io sono suo fan. Noi che giriamo per festival e che vediamo tanta roba obiettivamente, lui è uno tra i nomi nuovi tra virgolette che è rimasto più in mente a tanti, perché è proprio originale ed è poco rumeno, adesso detto così poco rumeno nel senso che non ha una cinematografia che è basata sugli stereotipi e sui classicismi del cinema dell'Europa dell'Est, ma è
pur essendo molto neorealista,
è molto neorealista, però ha un tocco completamente personale, talmente tanto personale che non è un film rumeno ma un film di Mungiu.
E poi ecco, le interviste con Mungiu sono delle sedute psicoanalitiche, ti fai proprio la chiacchiera. Cioè, quindi sì. Io una volta mi sono fatta 15 minuti dire proprio, capito, vabbè, Cristian, bella Cristian, così, quindi consigliatissimo e farà buone cose sicuramente. E quindi noi ci salutiamo, caro Angelo, ci salutiamo con i nostri ascoltatori, mi raccomando, nuove notizie, nuove interviste, nuovi aggiornamenti domani alle 10 per una nuova puntata di The Supod Day sul canale Italiano ed Entertainment di Fred, oppure lo sapete, ci trovate in replica durante la giornata, ci trovate sui podcast, ci trovate dovunque. Sempre Fred, The Festival Insider. Ciao, a domani.
Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, The Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, The Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.